from Judges 16th chapter, the 4th through the 22nd verses. You might sit down as I read this. It's quite a lengthy scripture, but Brother Branham asked me to read this.
Egli avvenne poi che chiamò una donna della valle di Sorek, il cui nome era Delila. E i principi dei Filistei salirono a lei e le dissero: lusingalo e vedi in che consiste quella sua gran forza e come noi potremmo superarlo. Acciò che lo leghiamo per domarlo, e ciascun di noi ti donerà 1100 sicli d'argento. E Delila disse a Sansone: dichiarami in che consiste la tua gran forza e come tu potresti essere legato per essere domato. E Sansone le disse: se io fossi legato di 7 ritorte fresche, che non fossero ancora secche, io diventerei fiacco e sarei come un altro uomo. E i principi dei Filistei le portarono 7 ritorte fresche, che non erano ancora secche, ed ella lo legò con esse. Or ella aveva posto un agguato nella sua camera, ed ella gli disse: oh Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli ruppe le ritorte come si rompe un fil di stoppa quando sente il fuoco, e non fu conosciuto in che consistesse la sua forza. E Delila disse a Sansone: ecco, tu mi hai beffato e mi hai detto delle bugie. Ora dunque dichiarami, ti prego, con che tu potresti essere legato. Ed egli le disse: se io fossi legato ben bene con grosse corde nuove, le quali non fossero ancora state adoperate, io diventerei fiacco e sarei come un altro uomo. E Delila prese delle grosse corde nuove e lo legò. Poi gli disse: oh Sansone, i Filistei ti sono addosso. Or l'agguato era posto nella camera, ed egli ruppe quelle corde d'in su le sue braccia come refe. Poi Delila disse a Sansone: tu mi hai beffato fino ad ora e mi hai detto delle bugie. Dichiarami con che tu potresti essere legato. Ed egli le disse: se tu tessessi le 7 ciocche del mio capo ad un subbio. Ed ella conficcò il subbio con la caviglia e gli disse: oh Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, svegliatosi dal suo sonno, se ne andò con la caviglia del telare e col subbio. Ed ella gli disse: come dici, io t'amo, eppure il tuo cuore non è meco. Già 3 volte tu mi hai beffata e non mi hai dichiarato in che consiste la tua gran forza. Ora avvenne che, premendolo esso ogni giorno con le sue parole e molestandolo, sì che egli se ne accorava l'animo fino alla morte. Egli le dichiarò tutto il suo cuore e le disse: rasoio non salì mai sul mio capo, perciò che io sono nazireo a Dio dal ventre di mia madre. Se io fossi raso, la mia forza si partirebbe da me e diventerei fiacco e sarei come qualunque altro uomo. Delila dunque, veduto che egli le aveva dichiarato tutto il cuor suo, mandò a chiamare i principi dei Filistei dicendo: venite questa volta, perciò che egli mi ha dichiarato tutto il cuor suo. E i principi dei Filistei salirono a lei recando in mano i denari. Ed ella addormentò Sansone sopra le sue ginocchia, poi chiamato l'uomo, gli fece radere le 7 ciocche del capo. E così fu la prima a domarlo, e la sua forza si partì da lui. Allora ella gli disse: oh Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, risvegliatosi dal suo sonno, disse: io uscirò come l'altra volta e mi riscuoterò. Ma egli non sapeva che il Signore si era partito da lui. I Filistei lo presero e gli abbacinarono gli occhi e lo menarono in Gaza e lo legarono con 2 catene di rame, ed egli se ne stava macinando nella prigione. Ora i capelli del capo ricominciandogli a crescere come erano quando fu raso. È così bello essere qui stasera e per questa grande opportunità di rivolgersi a questo amabilissimo gruppo di cristiani. E saluti a tutti voi. E questi giorni in cui sono stato qui sono stati tra i più gloriosi giorni della mia vita. E stamattina, quando stavo facendo la mia confessione di qualcosa che avevo fatto di sbagliato, ministro dopo ministro e uomo d'affari dopo uomo d'affari mi sono venuti incontro piangendo lì dietro per andare a pregare fino alla fine. Quindi mi piace questo, che si sa che finché c'è confessione, beh, c'è speranza per un risveglio, non è così? E quindi siamo felici per questo. Ed ora, ieri sera il nostro nobile fratello Roberts ha rivolto il suo messaggio direttamente agli uomini d'affari cristiani. Così ho pensato che stasera avrei rivolto alla Chiesa quelle poche parole che dovevo dire, perché ci sono molti dei ministri sponsorizzatori qui che sono nella riunione. E così ho pensato di rivolgere questo alla Chiesa. Il mio argomento stasera è: dov'è finita la tua forza, Sansone? Chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. Caro Padre Celeste, mentre veniamo a Te con tutto il cuore, con tutta la forza e con tutto quello che c'è in noi, chiedendo il Tuo favore, e che se qualcosa che possiamo aver fatto, detto o anche aver pensato, che non Ti è stato gradito, vorremmo chiedere, Signore, che Tu ci perdoni per queste cose, perché è davvero nostro desiderio un giorno stare nella Tua presenza, avvolti nella giustizia del Tuo amato Figlio, il Signore Gesù, pronti per essere accolti nel Tuo regno. E ora, mentre siamo sani di mente, chiediamo il perdono di tutti i nostri peccati. E potrebbe arrivare un momento nella nostra vita in cui verremmo chiamati velocemente e non avremmo tempo di ravvederci. Preghiamo stasera, Signore, mentre la parola ci è stata letta, che lo Spirito Santo possa prendere quella parola e spartirla nei nostri cuori per come ne abbiamo bisogno. Vorremmo anche pregare, Signore, che Tu continui a benedire questo convegno. Dopo vogliamo ringraziarti per quello che è stato detto, per i nobili e valorosi soldati della croce che hanno parlato con la sincerità del loro cuore nella testimonianza e nei sermoni, e per tutto quello che è stato fatto ne siamo grati e Ti chiediamo di continuare. Benedici il fratello Shakarian e tutti gli uomini d'affari cristiani e ogni ministro e organizzazione che si sono riuniti insieme qui. Che questo possa diventare uno dei più grandi convegni che siano stati tenuti sulla costa ovest. Che possa accadere qualcosa qui nei prossimi giorni o due, Signore, che risvegli proprio l'intero stato della California e li porta al ravvedimento e alla conoscenza della grazia che salva di Gesù Cristo nostro Signore. Benedicici insieme ora mentre aspettiamo ulteriormente che lo Spirito Santo ci ministri stasera. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio. Amen. Questo tizio Sansone è sempre stato per me un personaggio un po' eccezionale del Vecchio Testamento. Ricordo che il primo sermone che abbia mai intrapreso per cercare di predicare è stato Sansone, il potente uomo di valore, perché mi piace la forza, e Sansone aveva forza, la forza del Signore. Non potrei credere che fosse un enorme gigante preistorico. Non ci sarebbe gloria a Dio nel vedere un uomo simile prendere le porte della città e portarle sulla collina o uccidere un leone con le proprie mani. Ma credo che Sansone fosse proprio un po' piccolino, quello che chiameremmo nanerottolo, proprio un tipo piccolo. E quando lo Spirito del Signore andava su di lui, ecco dove Dio riceveva gloria. Riconoscevano che non poteva esserci forza da parte sua in grado di farlo, quindi doveva essere la forza del Signore. Dio prende cose semplici per le sue, compiere le sue grandi opere e proprio cose comuni. A volte passiamo proprio sopra la cosa reale che Dio vuole usare, cercando di trovare qualcosa di grande. Come ho detto, Sansone e Dalila sono molto simili alla Chiesa. Voglio paragonarli in questo modo stasera. Sansone era un grand'uomo finché seguiva il Signore. E finché osservava i comandamenti di Dio, camminava con Dio, Dio lo usava. Ed egli ha fatto la Chiesa allo stesso modo. Finché la Chiesa cammina con Dio e osserva i comandamenti di Dio, Dio può usare la Chiesa. Ma quando la Chiesa si mette in disparte, come fece Sansone, allora Dio non può più usare la Chiesa. Deve trovare qualcos'altro con cui operare, perché può usare una chiesa, un'organizzazione o un individuo solo quando camminano fedelmente nei suoi comandamenti. E Sansone fece davvero bene, ebbe un buon inizio e fece tutto bene finché non iniziò a flirtare. E quando iniziò a flirtare si mise nei guai. Quello fu il suo primo passo di sviamento. E credo che stasera questo sia il primo passo di sviamento della Chiesa quando inizia a flirtare con l'incredulo. Questa donna filistea era un'incredula e Sansone fu attratto dalla sua bellezza. E penso che la Chiesa abbia fatto molto di questo. Nell'essere attratta quando ha iniziato a flirtare con il mondo e a cercare di modellarsi secondo il mondo.
Samson got into bad company.
Sansone si trovò in cattiva compagnia e potete sempre ricordare che quando siete in cattiva compagnia siete fuori dalla volontà del Signore. La mia vecchia mamma del sud mi diceva: se distrai con un cane che ha le pulci, ti alzerai con le pulci. È un'espressione piuttosto rude, ma ha un notevole quotidiano senso comune. Non potete proprio associarvi alle cose del mondo e aspettarvi di rimanere spirituali e umili davanti al Signore. Siete conosciuti dalla vostra compagnia. C'è un vecchio detto: mostrami la tua compagnia, ti dirò chi sei. E quando la Chiesa inizia a frequentare il mondo, allora non è altro che il mondo esce dalla comunione dello Spirito Santo, esce dalla compagnia di Dio e degli angeli e dell'eredità di Dio, quando inizia a flirtare come fece Sansone. E dove la Chiesa ha iniziato a flirtare è stato quando ha iniziato a cercare di modellarsi secondo le cose del mondo.
To see the successes that the world can offer.
A vedere i successi che il mondo può offrire. E noi non siamo mai stati ordinati da Dio di cercare di stare al passo con il mondo. Non siamo mai stati geniali e brillanti come il mondo. Credo che sia scritto nelle Scritture che il regno di... I figli del regno di questo mondo sono più brillanti dei figli del regno, sono più intelligenti. È stato così fin dai tempi di Caino e Abele. Ora iniziamo ad allontanarci dalla vecchia tendenza della comunione con lo Spirito Santo. Iniziamo a flirtare. Una cosa che abbiamo iniziato a fare è stata quando Dio ha iniziato a usare la Chiesa nella prima epoca. Allora loro la prima cosa che fecero fu di organizzare una Chiesa chiamata Chiesa Cattolica, fu la prima organizzazione. E non ho niente contro un'organizzazione se pone i suoi limiti per incontrare l'organizzazione successiva. Ma se si mantiene entro i suoi confini e nessuna comunione, allora è sbagliato. Ma la Chiesa iniziò a cercare di modellarsi secondo il mondo. E il diavolo forse pensò di aver legato la Chiesa quando organizzò la Chiesa Cattolica. Ma quando arrivò la sfida, i filistei ti sono addosso, Sansone. A quel punto sorse un Martin Lutero che spezzò ogni corda e si fece avanti predicando la giustificazione. E il diavolo vide che quella non era la potenza nascosta della Chiesa. Ora il motivo di Dalila era di trovare la sua potenza, ed ecco dove poteva distruggerlo dopo aver trovato la sua potenza. Ed è quello che il diavolo sta cercando di fare con la Chiesa, è trovare quel segreto della potenza. Ma le corde cattoliche furono spezzate quando Dio suscitò Martin Lutero. Poi lei lo legò di nuovo, il mondo lo legò nella Chiesa luterana. Ma quando arrivò il grido, i filistei ti sono addosso. A quel punto sorse un John Wesley, quella santificazione, la seconda opera della grazia spezzò le corde. E poi la legarono di nuovo e poi arrivò a quel punto un altro messaggio. I filistei mi sono addosso, ti sono addosso. E poi suscitò il gruppo pentecostale che spezzò i fili del legame, delle barriere, delle denominazioni e così via. E ora li troviamo quasi legati. È un peccato, ma è la verità. E ora troviamo nella Chiesa pentecostale che la stessa cosa che il mondo ha usato per legare le altre sta legando la Chiesa pentecostale proprio esattamente. La prima cosa che abbiamo cercato di fare è cercare di fare grandi spettacoli come fanno le altre persone. Cerchiamo di prendere i nostri predicatori, i nostri pastori, i nostri custodi e di farne dottori in teologia. Non abbiamo bisogno di dottori in teologia. Abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo, non abbiamo bisogno di quelle cose in mezzo a noi, ma è qui che si cerca di legare la Chiesa. E poi la cosa successiva che hanno cercato di fare è stata di allontanarsi dall'umiltà della Chiesa, dalla sua umiltà, e portare nella Chiesa il gruppo meglio vestito o il gruppo più istruito. Cercando di prendere i nostri ministri e mandarli in qualche seminario per acquisire un sacco di istruzione. Quando fate così, derubate la Chiesa e la private della potenza dello Spirito Santo. È esattamente la verità. Ora, però, troviamo che lo fanno. Lasciatemi dire questo. Qualcuno dice il nostro pastore una volta era, quando avevamo davvero il vecchio predicatore infuocato per Dio, lasciano che il seminario li chiami oggi al posto degli uomini chiamati da Dio, ci entrano per denaro, per un buono pasto o per essere qualcuno. Quanto è diverso davvero dal nostro Signore. Quando venne sulla terra fu un esempio per tutti noi. E fu un servitore Signore, accettò il lavoro più umile che potesse esserci, culla che lava piedi, e divenne un servitore. Tuttavia era il Dio del cielo e divenne un servitore, il più umile degli umili. Oggi Dio può benedire un po' un uomo e dargli una buona chiesa e lui non riesce a essere soddisfatto finché vuole essere servito. Ciò mostra un segno di malattia spirituale. Sono solo i deboli a cui Gesù ministrava, coloro che desiderano essere rabbino, dottore, reverendo, oh, quei nomi egoistici, empi, diabolici. Noi siamo fratelli, non siamo di questo mondo, ma è quello che la gente desidera. E quando vengono alla riunione o qualcosa del genere ed entrano con il petto gonfio e continuano E si deve avere il massimo rispetto per quelle persone. Noi non abbiamo bisogno del rispetto di uno per l'altro. Se voglio rispetto, voglio che venga da Dio che dà il vero rispetto. Come si può avere fede quando si cerca l'onore l'uno dall'altro? Toglie solo il fiore. Toglie la potenza nascosta della Chiesa, la sottrae alle persone. Stiamo cercando di comportarci come il mondo. Ora non ho niente contro queste cose, ma appena le notiamo che le aziende del tabacco, le sigarette, la Coca-Cola e le altre aziende, birra, hanno preso i programmi televisivi e si sono proprio diffuse. Ben presto anche noi cerchiamo di catturare questo. Ora questo, non sto dicendo niente contro questo, ma non siamo qui per competere con il mondo. Siamo qui per predicare il Vangelo. A cosa serve avere un mucchio di intellettuali disposti intorno che non sanno di Dio più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana? Quello di cui abbiamo bisogno è qualcuno che sia nato di nuovo dallo Spirito di Dio, che conosca Dio come proprio Salvatore e sappia come abbandonarsi allo Spirito Santo. Siamo in una forma molto critica, la Chiesa in tutto oggi, e prendono i nostri ministri e li mandano via se hanno una chiamata di Dio nella loro vita, e li mandano via da qualche parte in qualche luogo di imbalsamazione e li pompano pieni di qualche specie di fluido imbalsamatore per uscire. Invece di predicare la parola e portare le persone a una fede nella Sacra Bibbia e nello Spirito Santo, insegnano loro un mucchio di credi e psicologia da insegnare alle persone, portandoli più lontani da Dio di quanto non fossero all'inizio. È esattamente quello a cui ci hanno portato i nostri programmi istruttivi. Dio non si conosce con l'istruzione, né si conosce con la scienza, né si conosce con qualche cosa del mondo. Dio si conosce solo per fede, si crede a Dio. Nel giardino dell'Eden c'era un albero della conoscenza e l'uomo è completamente appeso a quell'albero della conoscenza. Ricordate, finché vivete alla base dell'albero della conoscenza, mangiando il frutto che ne cade, siete lontani dall'albero della vita, non potete essere in entrambi i posti allo stesso tempo. Voi formate dei giganti intellettuali, vero, grandi filosofi, ma non abbiamo bisogno di quei tipi di filosofi. Noi nella Chiesa abbiamo bisogno di cristiani umili, nati di nuovo. Mi ricorda di ogni denominazione che cerca di istruire i propri ministri a una posizione un po' più alta per avere nella Chiesa un gruppo di intellettuali un po' migliore. Ora costruiscono i migliori edifici pentecostali, alcuni di milioni di dollari, e predicando che il Signore verrà subito. Ma non ha senso per me, vedete. Ma lo fanno perché il mondo lo fa, perché gli altri lo fanno. A noi non importa cosa fanno gli altri, vivere rettamente davanti a Dio, quella è la cosa principale. Ma nel giardino dell'Eden il diavolo scelse la testa dell'uomo, Dio il suo cuore. E ora il diavolo entra negli intellettuali e ha portato la sua religione agli intellettuali. Saprete, non conoscerete mai Dio intellettualmente, dovete conoscerlo tramite una nuova nascita, nascendo di nuovo, che viene dal cuore. L'orgoglio della vita, la concupiscenza della carne, quello che l'occhio può vedere. Ma quando Dio entra, entra nel cuore di un uomo e gli fa credere cose per fede che i suoi occhi non possono vedere. Perché la fede è la sostanza delle cose che si sperano, l'evidenza delle cose che non si vedono. Il diavolo l'ha appena cambiato e lo sta facendo con la Chiesa pentecostale. Li vedo anno dopo anno cadere proprio in quella stessa condizione che ha battuto le altre chiese, le allegate. È esattamente la verità. Conoscenza, sapienza è tutto quello che chiederemo. E più conoscenza acquisiscono, pensano di saper parlare meglio, di usare una migliore istruzione, di parlare di psicologia. E quando lo fanno, allontanano le persone dalla Sacra Bibbia di Dio, le allontanano dalla vita e dalla fede. Ora, mi ricorda proprio un libricino che stavo leggendo qui a Los Angeles tempo fa. Non voglio dire questo per essere sacrilego, ma mi ha proprio colpito. C'era del buon senso umano. È piuttosto un senso dell'umorismo, ma era qualcosa del genere, che c'era un certo pollaio e c'era un galletto dallo sguardo vivace che un mattino saltò su una scatola e beccò con il suo piccolo becco contro la scatola 4-5 volte e disse: signore e signori di questo pollaio, vorrei tenervi una lezione stamattina per dirvi che ho acquisito molta conoscenza, disse, proprio su come dovremmo gestire questa cosa per il meglio, soprattutto su come dovremmo fare per produrre delle belle piume. E tutte le pollastrelle con le creste pendenti schiamazzarono e dissero: non è carino. Beh, questo mi ricorda alcuni di questi piccoli predicatori di seminario. Poi all'improvviso lui andò avanti a dire: conosco proprio il giusto tipo di vitamine che dovremmo usare per far crescere delle belle piume. E poi proprio il giusto tipo di vita, così che dovremmo rendere il nostro posto un posto migliore in cui vivere qui. E mentre il piccolo era proprio nel mezzo del suo discorso, un galletto arrivò di corsa dall'esterno del recinto senza molte piume. E disse: solo un minuto, figliuolo, disse, ho appena sentito le ultime recentissime notizie. I polli sono aumentati di 4 centesimi per libra e domani andremo tutti al macello. Quindi a cosa serve la vostra conoscenza? Fareste meglio essere a posto con Dio, è la cosa principale. Una volta un piccolo canarino si posò sul suo trespolo e disse: in questa nostra piccola denominazione sono uno dei canarini più intelligenti. Ho acquisito così tanta conoscenza che so tutto degli esseri umani. Sono superiore a noi, dicono, ma io so tutto in merito. E proprio in quel momento un professore della Purdue si fece avanti e disse: tu piccola cosa insignificante, e cominciò a dire delle parole grandi. E il piccolo canarino iniziò a battere gli occhi, a guardare, naturalmente non sapeva di cosa stesse parlando, e iniziò a parlare al piccolo canarino. Ora, non era che il piccolo canarino non potesse vedere, aveva gli occhi. Non era che non potesse sentire, perché aveva le orecchie. Ma il motivo per cui non riusciva a capire, aveva il cervello di un canarino e non riusciva a capire gli esseri umani. Ora penso che sia proprio così gran parte del nostro insegnamento e della nostra conoscenza di seminario. Sono troppo per un cervello di canarino. Non possiamo comprendere i misteri di Dio tramite la conoscenza, perché sono rivelati solo dallo Spirito Santo, come li rivelerà. Oggi c'è troppa predicazione da cervello di canarino, tutta incentrata su quello che si sa, e si viene a scoprire che non si sa niente. Perché come possono le nostre piccole menti limitate mai comprendere la mente infinita del Dio onnipotente? Non riesco a capirlo. Come facciamo a raggrupparci così in questo modo? Il motivo per cui le persone fanno queste cose, organizzano le persone e le fanno uscire presto per poter andare a vedere un certo programma televisivo. C'è solo una cosa che mi indica: non conoscono Dio e cercano di sostituire qualcosa alla nuova nascita. è quello che evitano. Sappiamo tutti che la Bibbia insegna la nuova nascita e hanno sostituito strette di mano e tutto il resto alla nuova nascita. Ma questo non prenderà mai il posto della nuova nascita. Deve essere un'esperienza di nati di nuovo. Sappiamo tutti che ogni tipo di nascita è un pasticcio. Quando nasce un bambino, se è sul pavimento, se è in un mucchio di cartocci, o in una stanza d'ospedale rosa e decorata, è un pasticcio, ma porta vita. Ecco cos'è la nuova nascita, è un pasticcio, ma porta vita. Non è uno stile, una messiscena o dichiarazione di credi, è il battesimo dello Spirito Santo. E quello è il segreto della vera Chiesa credente nata di nuovo. Oh, so che vi alzate dall'altare piangendo e frignando e strillando e sbavando, ma porta vita, vi toglie il formalismo, vi rende qualcosa che dovreste essere, vi toglie tutto il mondo, il collo rigido. E oggi ci avviciniamo solo e diciamo: prendo Gesù come mio personale salvatore. Questo non prenderà mai il posto della nuova nascita. Quando uomini e donne vengono all'altare dimenticano dove sono e chi c'entrano a loro, finché davvero non muoiono e non nascono di nuovo. Le riunioni di preghiera di tutta la notte, la potenza dello Spirito Santo tornano di nuovo nella Chiesa. Ecco cosa ci serve oggi, un buon risveglio di San Paolo all'antica e lo Spirito Santo della Bibbia predicato di nuovo con la potenza, ma con la semplicità della predicazione che nella potenza della risurrezione. Il grande apostolo Paolo disse: sono venuto a voi non con parole di sapienza affinché la vostra fede sia edificata nella sapienza degli uomini, ma sono venuto predicando la potenza dello Spirito Santo affinché la vostra fede sia edificata sullo Spirito Santo. La Chiesa ha bisogno di questo oggi. E quando sostituiamo altre cose diventiamo di classe formale rigidi, stiamo perdendo il vero segreto. E le nostre ciocche vengono rasate. È esattamente così. Oh, Dalila sapeva come farlo. Sapeva proprio cosa fare. L'altro giorno, sabato scorso, mia moglie e io stavamo andando al supermercato per prendere del cibo. Non intendo insistere su questo, so di avere un'orribile reputazione per questo, ma se è sbagliato, è sbagliato. Come si può tenere la bocca chiusa quando le cose sono sbagliate? Qual è il problema della Chiesa di oggi? È diventata così effeminata. Dio non è una femminuccia, Dio è Dio. Sulla nostra strada, nella nostra piccola città, immagino che abbiamo passato almeno 200 donne e ne abbiamo trovata solo una con la gonna. Le altre erano con quei vecchi vestitini immorali che indossano le donne. Mia moglie mi ha detto, Billy, intendi dirmi che quella donna non sa di essere nuda? Ha detto, se non lo sa, allora è fuori di testa, è pazza. È così. E io ho detto, tesoro, no, è solo un'americana, sta solo seguendo le usanze americane. Lei ha detto, ma guarda, vuoi dirmi che quella signora non sa che quello che sta facendo? Ho detto, no, non lo sa, ha solo lo spirito americano su di sé. E ho detto, quando ero in Finlandia mi portarono giù in uno di quelle, se c'è un finlandese seduto qui, forse non dico bene questa parola, sauna, è un bagno finlandese. Quando andai al posto, lo Spirito Santo mi disse di non entrarci. E quando fu, scoprì che c'erano donne dentro per strofinare gli uomini. Così dissi al dottor Meninen, dissi, pensi che sia giusto? Disse proprio come è giusto che i vostri dottori americani facciano stendere le donne sul lettino e le fanno spogliare e le visitano. Quindi vedete, quello che vale per uno vale anche per l'altro, vedete. La pentola non può dire nero al bollitore. E poi quando si va in Francia, là tutte le donne e gli uomini usano gli stessi bagni. Quando si va in Africa, nelle parti nascoste delle giungle, non indossano affatto vestiti. Ma ecco cosa è un'usanza della nazione. Lei ha detto, allora noi non siamo americani? Ho detto no, perché siamo di un'altra terra. Siamo pellegrini e stranieri qui. Stiamo cercando una città futura. Ho detto perché siamo nati da il nostro spirito. Viene da un'altra terra che è il cielo, dove santità e Dio e giustizia governa e regna. E confessiamo di essere pellegrini e stranieri. Stiamo cercando una città futura il cui architetto e costruttore è Dio. Noi non cerchiamo queste cose del mondo. E quando lo Spirito di Dio entra in una persona, la cambia, vi motiva. La vita che è in voi vi motiva. E il problema della Chiesa di oggi è che è diventata troppo mondana. Ciò di cui abbiamo bisogno è lo Spirito Santo nell'essere umano, nel cuore. Ci vuole la nuova nascita per farlo, per cambiare quella persona rendendolo o rendendola una nuova creatura. Nell'Africa più recondita, quando vidi donne che stavano là completamente nude, come erano venute al mondo, e quando lo Spirito Santo scese su di loro per nascondere la propria nudità, incrociarono le braccia e se ne andarono, finché non riuscirono a trovare dei vestiti. Poi noi ci definiamo la civiltà e ogni anno ci togliamo più vestiti. E poi pretendiamo di avere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non opererà su una persona in un modo e su un altro in un altro. Ma lasciatemi dire che sia America, Finlandia, Francia, ovunque sia, quando una donna o un uomo nasce dal regno di Dio, diventa una nuova creatura e smette con le cose del mondo. Sono morti per lui, perché è morto e la sua vita è nascosta in Dio tramite Cristo, suggellato dallo Spirito Santo. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è un risveglio, è un nascosto, un risveglio pentecostale all'antica. Staremmo molto meglio con un tamburello giù all'angolo, battendo i tamburelli, che vivere in questi grandi obitori con lo Spirito di Dio che viene allontanato da noi contristandolo. Il diavolo viene per rubare e togliere tutto quello che sa fare. Il re Israele, quando all'inizio cominciarono a sviarsi, cosa lo fece? Quando uscirono dall'Egitto erano guidati dal re del cielo. Dio era il loro re, questo era il segreto della loro potenza, questo era il segreto del loro successo, è perché Dio era il loro re. Ma cosa fecero dopo essersi stabiliti? Questo era il simbolo della Chiesa pentecostale. Molti anni fa, quando Dio era il re, quando venivamo nella riunione, la potenza di Dio scendeva, giubilavamo, saltavamo in giro, noi non avevamo vergogna. Ma abbiamo iniziato a guardare come lo fanno i metodisti, come lo fanno i battisti, come lo fanno i presbiteriani. Noi non siamo metodisti, battisti o presbiteriani, siamo pentecostali, nati dallo Spirito di Dio. Non leghiamoci mai a cose del genere. Ma il mondo sta iniziando a scoprire dov'è il vostro segreto, cosa produce questa potenza, cosa stanno facendo questi tizi? Stanno scoprendo e cercando di dire che i giorni dei miracoli sono passati. Non esiste una cosa come la guarigione divina. E tutto questo giubilare e lodare il Signore e tutti questi segni e prodigi non sono giusti. Ed è perché non conoscono Dio, non sono mai nati di nuovo. La Bibbia di Dio dice che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e la sua potenza è la stessa. Sono arrivati troppo tardi per parlarmene. Io l'ho sperimentato e so di cosa parlo. Egli è ancora Dio e sarà sempre Dio, ed è altrettanto Dio qui in questo edificio stasera come lo era il giorno di Pentecoste. Abbiamo le stesse benedizioni, la stessa cosa. Se Egli riesce a mettere le persone nella stessa condizione, quella stessa cosa opererà ogni volta. È l'ambiente, è il vostro ambiente. Potete prendere un uovo e metterlo sotto un'incubatrice. Farà schiudere un pollo proprio lo stesso. Perché? Perché è l'ambiente che fa schiudere l'uovo, esattamente. Se un battista, un presbiteriano cattolico, luterano, porterà solo quel germe di vita, quella parola di Dio nel cuore, nel giusto ambiente, che non gli importa cosa dice la Chiesa, non gli importa cosa dice il mondo, vuole che quella cosa prenda vita. Dio è proprio così sicuro che tirerà fuori e verserà lo Spirito Santo su quella persona come lo fece il giorno di Pentecoste, perché Egli è Dio. ma non lo faremo mai organizzandoci e spingendoci distanti l'uno dall'altro e negando la potenza e così via, non saremo mai in grado di farlo. Ecco perché mi piace questo uomo di Affari Cristiani qui, è un posto in cui si entra ed hanno ancora spirito, io sono liberi, tutti si riuniscono e masticano la gomma dell'altro, come per dire che loro sono assolutamente una comunione, si amano assolutamente, amano Dio e non si preoccupano delle cose del mondo, le mode. E quello di cui abbiamo bisogno oggi è un incontro. Allontanatevi, non lasciate che il diavolo vi rubi quella potenza dello Spirito Santo, è la cosa di cui abbiamo bisogno. Questa è la vita della Chiesa, toglietela e avrete una loggia. Togliete lo Spirito della Chiesa, avrete una loggia. Noi non vogliamo una loggia, quella è per uomini che vogliono una loggia. Noi vogliamo una Chiesa che sia riempita dello Spirito Santo e Cristo ne sia il Re. Mi sento religioso proprio ora, sì. Perché Dio ne avrà una chiesa nata di nuovo, riempita, lavata nel sangue, riempita dello Spirito, ogni condanna è svanita. Quindi ora non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Come si fa a entrare in Cristo? Per uno Spirito. Siamo tutti battezzati in un solo corpo per mezzo dello Spirito Santo. Ecco il segreto. Il diavolo se ne è impadronito. Sa proprio come entrare e derubarvelo per organizzare. Voi direste, beh, noi siamo diversi da quel gruppo, abbiamo una cerca migliore di predicatori. Tu, galletto di seminario, nutrito con vitamine, nato in seminario, sai solo che ti stai dirigendo verso la padella? Beh, perché mai al mondo stai cantando, vedete? Ciò di cui avete bisogno oggi è il buon battesimo all'antica dello Spirito Santo per predicare alle persone la vita eterna in Cristo, perché egli vive proprio lo stesso oggi come era allora. A cosa servono le belle piume e gli intellettuali facendo vestire quelle pallottelle qui fuori e cose del genere? Vi rendete conto che vi state dirigendo verso la padella? A cosa vi serve? A cosa serviranno tutti i vostri intellettuali? Quello di cui abbiamo bisogno oggi è allontanarci da quel genere di cose e tornare allo Spirito Santo, di nuovo alla potenza di Dio, di nuovo alle riunioni all'antica, di nuovo alle riunioni che rimangono tutta la notte. E pregare e rimanere finché non saremo morti a noi stessi, ecco cosa ci serve. Dalila il mondo ha trovato il segreto della Chiesa Pentecostale. Se solo riuscisse a renderla di classe a dalle grandissime chiese e a dalle predicatori raffinati e colti. Non ci vorrà molto che l'avrò legata tutta. E anche lui ci è quasi riuscito, e così l'ha fatto. Oh, ma Israele, quando si stabilirono, quando erano in movimento, bene, andava bene finché si muovevano, ma quando arrivarono in Palestina e si stabilirono, allora iniziarono ad agire, a voler agire come i filistei, il mondo gentile, volevano un re. E quando accettarono Saul come loro re, rinnegarono Dio come loro re. E quando accettiamo barriere denominazionali, strette di mano e cose classiche invece dello Spirito Santo, beh, allora neghiamo che Dio è il nostro re. Cosa accadde? Alla fine li condusse a un Acab, a un totale sviamento, e mancarono di riconoscere il loro vero re quando venne. Ed è la cosa che le chiese hanno fatto oggi. Hanno accettato tutta quest'altra filosofia, dottrina, psicologia e tutte queste cose diverse, e invece di ricevere lo Spirito Santo. E ora il re in mezzo alla chiesa e non lo sanno. Lo hanno rifiutato, esattamente come rifiutarono Gesù là. Così la Chiesa lo rifiuta oggi. Perché? Perché accettarono un re terreno. State accettando predicatori con istruzione invece di uomini che conoscono Dio per pastori delle chiese. Preferirei che la mia famiglia andasse a sentire un predicatore che non conosce il suo ABC, se conosce Cristo. Piuttosto che averli con tutta la loro istruzione, vanno a scuola per riceverla, ma la Chiesa non è in un programma istruttivo, è per la potenza e le dimostrazioni dello Spirito Santo, è questo di cui ha bisogno la Chiesa stasera, è così. Allontanatevi da quelle cose. Ma oh Dalila all'improvviso, Sansone non avrebbe dovuto fare la sua prima sosta. Quando Dalila cercò di sedurlo con lo sguardo, lui avrebbe dovuto girare la testa e proseguire. Eva si fermò solo per un momento e si mise nei guai. Sansone si fermò per un momento e si mise nei guai. E quando il mondo presenta qualcosa alla Chiesa o all'individuo, non fermatevi, continuate ad andare avanti. E questo di cui la Chiesa ha bisogno stasera è non fermarsi per questi orgogli intellettuali classici e continuare ad andare avanti nello Spirito Santo. Continuare proprio ad andare avanti. Lui ha fallito. Quando diciamo, beh, ora il nostro gruppo denominazionale è più grande, questo non c'entra niente. O il sindaco della città viene nella nostra chiesa, questo ancora non c'entra niente, non importa chi viene. Il punto è che Cristo deve venire, ecco chi vogliamo che stia nella chiesa. Se in una missione all'angolo, se in un palazzo, ovunque sia Cristo, quella dovrebbe essere la casa della chiesa, la casa delle persone. Ma Dalila dovette fare delle vere manovre, perché doveva fermare Sansone. Lei sapeva che lui era un potente uomo di Dio e aveva una potenza nascosta. Ora doveva fare qualcosa per fare ogni genere di incantesimi per cercare di fermarlo. Beh, è quello che il mondo ha fatto alla Chiesa. Ha proprio fatto ogni tipo di manovra. Puoi fare questo, puoi essere migliore qui, puoi fare questo, quello e così via, fino ad arrivare al punto che la Chiesa è quasi morta. Non abbiamo le riunioni che avevamo una volta, la gente parla oggi, Billy Graham e fratello Robert, io stesso, tutti noi. Cerchiamo di parlare di un risveglio nei nostri giorni. Come possiamo avere un risveglio finché la Chiesa è legata al mondo? Come si può farlo quando Sansone è legato? Il segreto è stato conosciuto e Dio ha rasato via la sua potenza. Non c'è più. È arrivato al punto che le persone, questi predicatori da incubatrice, ci hanno portato a un punto che siamo così rigidi. Che le persone oneste si fanno beffe di qualche buon vecchio santo che pregherà fino alla vittoria. Sentono qualcuno giubilare o parlare in lingua o dimostrare qualche potenza dello Spirito Santo. E poi le persone che si definiscono cristiane si prenderanno gioco di quelle persone. Qual è il problema? Tutto quello che ha fatto è che ha rasato via la potenza. È quello che accadde nel periodo luterano. Lutero andava bene, ma introdussero una nuova scuola. Cominciò a radere via le cose di cui parlava Lutero, vedete? E la stessa cosa ai giorni di Wesley. Aveva la guarigione divina e diversi miracoli e così via. Predicava la santificazione, ma quando arrivarono i nuovi gruppi iniziarono a raderli via, vedete? Trovano le ciocche. E la stessa cosa con lo Spirito Santo nella Chiesa Pentecostale in questi ultimi giorni. Ha iniziato a radere le ciocche, il segreto, trovare il punto, fermare le riunioni di preghiera. Conosco una Chiesa Pentecostale, sto proprio parlando con qualcuno che ne fa parte da quando sono qui, che quella Chiesa Pentecostale lascia uscire 15 minuti prima il mercoledì sera per vedere qualche programma televisivo. Vanno tutti nel seminterrato per guardare qualche programma televisivo. Un ministro mi stava dicendo l'altro giorno che è andato a cena con una persona e mentre stavano preparando la cena la moglie di questo ministro è dovuta andare a guardare A noi piace Susie o qualcosa del genere, prima ancora di poter preparare la cena per loro. Fratello, ti dico che quando accade questo mostra che la vita familiare non sorprende che abbiamo delinquenza giovanile, non sorprende che il segreto sia stato scoperto. Ha tolto il battesimo dello Spirito Santo dalle persone. E loro scelgono le cose del mondo invece di tornare a Dio. Fermatevi, guardate, ascoltate. La venuta del Signore vicina, a cosa serve la nostra conoscenza? A cosa serviranno i nostri grandi edifici? Cosa faranno i nostri discorsi intellettuali? Ci vorrà. Niente resisterà quel giorno, solo il sangue di Gesù Cristo lavati nel suo sangue, rivestiti della sua giustizia tramite il battesimo dello Spirito Santo. Quando la Chiesa perde questo è finita e si può vederla smorzarsi, corteggiare, parlare. Lo Spirito Santo contristato dai nostri credi e dalla nostra denominazione e dalle nostre barriere settarie, dalla nostra classe e dalle nostre cose raffinate. Sapete che tutto questo abomina agli occhi di Dio? Quello di cui abbiamo bisogno è una buona chiesa ben lavata, veramente pulita al 100% per Dio, del tutto senza vergogna, senza esitazione, non ci importa cosa dice il mondo. Abbiamo Dio ed Egli è tutto ciò che ci interessa ed è nel nostro cuore, lo adoriamo nello spirito e nella verità. È quello che vuole Dio nella sua Chiesa. Dalila ebbe un momento difficile mostrandogli una cosa e un'altra cosa e un'altra cosa finché alla fine lui ci cascò. E la Chiesa è cascata per questo le cose del mondo. E all'improvviso è arrivato a un punto in cui la guarigione divina è quasi finita nella Chiesa. Vado alla riunione, il Signore, con il piccolo dono che mi ha dato della la prova della sua risurrezione e il discernimento dello Spirito. E quelle cose avverranno. E ho visto pentecostali seduti a dire, ah, credo che vada bene. Potreste immaginare un cristiano nato di nuovo, dove la potenza dello Spirito Santo si muove in quel modo, e così morti con le cose del mondo al punto che staranno seduti così. I peccatori si avvieranno all'altare per mettersi a posto con Dio, e i cristiani rimarranno seduti a far scoppiare la gomma da masticare guardandoli. È la verità. Quando una volta nella chiesa battista da dove vengo, i vecchi battisti del Kentucky, laggiù, beh, un caro ragazzo peccatore si avviava all'altare, c'era ogni ammalata a abbracciarlo, ci passava prima di arrivare all'altare. Qual è il problema? Hanno rasato via il segreto, si sono allontanati dalla vita di preghiera, si sono allontanati dallo Spirito Santo. Galli cantanti, canarini istruiti con cervello da canarino che cercano di spiegarvi tutti i dettagli di Dio. Non si conosce Dio in questo modo, lo si conosce quando si nasce di nuovo. È l'unico modo in cui sarete mai in grado di conoscerlo. Dio è ancora Dio, Egli è proprio Dio oggi come lo è sempre stato. È il Dio che era sul monte con Elia, è il Dio che era nella fossa con Daniele. Egli è proprio tanto, Egli è il Dio di Pentecoste, è il Dio nella Chiesa. Quindi quello che dobbiamo fare stasera è allontanarci da tutta la nostra classe e dalle cose raffinate, tornare a Dio, tornare allo Spirito Santo, tornare alle riunioni di preghiera di tutta la notte come avete avuto qua giù ieri sera. So che questo taglio è difficile, non mi piace farlo voi, la vostra gente. I dollari pentecostali nutrono i miei figli, i dollari pentecostali mi portano in giro per il mondo a predicare ai pagani. Io vi amo, ma è per questo che vi rimprovero e vado avanti come faccio. Quando vedo entrare il mondo sono zelante. Se vedessi mia moglie flirtare con un altro uomo, mi vedreste subito stare dietro. Ed è così perché l'amo. Quando vedo che la Chiesa inizia a flirtare con il mondo, cresce qualcosa in me, non riesco a stare calmo. Devo dire qualcosa. Potete chiamarmi come volete, devo proprio farlo uscire. Sono geloso della Chiesa, non voglio che sia intrappolata nel mondo. Dio non voglia che sia mai intrappolata nel mondo, che rimanga libera. Se deve adorare in un vicolo con una scatola di latta finché è libera nello spirito, lasciatela stare. Non ha bisogno di seminari, cimiteri o qualsiasi cosa l'accompagni. Quello di cui ha bisogno è il battesimo dallo Spirito Santo e di un rinnovamento. Davide disse, rinnova la mia salvezza, restaura la gioia della mia salvezza. La Chiesa sta perdendo questo ed è un peccato, ma lo fanno lo stesso. E la potenza di Dio non scuote più, la Chiesa è proprio diventata così comune per loro. Vanno in giro, dicono, beh, questo è abbastanza buono, vanno avanti. Ma dovrebbe spingerci in ginocchio al pentimento, dovrebbe far scendere lacrime, dovrebbe portare salvezza e conquista delle anime, dovrebbe la venuta del Signore, dovrebbe spingerci così tanto che saremmo in ogni angolo di strada cercando di dirlo a qualcuno. Fate qualcosa riguardo a questo, dopo un po' sarà troppo tardi per farlo. Una speranza che abbiamo quando io concludo di dicendo questo. Una speranza che abbiamo, mentre avevano legato Sansone, ci fu una nuova massa di capelli che crebbe. Sto pregando a Dio che faccia crescere da qui, da qualche parte, una nuova massa di capelli che scuoterà i filistei come non sono mai stati scossi prima. Credo che Dio lo farà. Se non lo farà tramite le chiese, prenderà un uomo da fare cristiano e glielo farà in un modo o nell'altro. Ma ci sarà una massa di potenza, una potenza segreta dello Spirito Santo che crescerà di nuovo, sicuro come ogni altra cosa, e farà l'opera negli ultimi giorni. Dio conceda che siamo tutti annoverati con quella massa quando viene fuori. Preghiamo. Prima di pregare con i capichini vorrei farvi questa domanda come vostro fratello, uno che vi ama, che dice solo queste cose non per venire a carezzarvi, ma per essere sicuro di essere a posto con Dio. Quanti vorrebbero avere l'esperienza che hanno avuto una volta, un rinnovamento nello Spirito Santo? Vorrebbero dire: fratello Branham, prega per me proprio ora, che Dio rinnovi la mia forza. Dio vi benedica. Guardate le vostre mani ovunque. Dio rinnova la mia forza. Oh, che meraviglia! Riportami al Calvario. Fa che io abbandoni tutte le cose di questo mondo. Fammi abbandonare tutto e rimanere attaccato a te. Chi non abbandonerà tutto e non prenderà la sua croce ogni giorno è un cammino di sacrificio, è un cammino che non si modella secondo il mondo. Cristo è il vostro esempio. Morite ogni giorno e camminate secondo Gesù. Oh, che egli possa concedertelo, mio prezioso amico. Oh, quando chinate il capo ora, tenete a mente quello che volete. Dite: Dio, riprendimi. Non mi importa cosa costa, non mi importa ciò che è. Non voglio più flirtare con il mondo. Io voglio essere reale. Se solo la Chiesa andasse avanti con Dio come dovrebbe andare, non ci sarebbero invalidi afflizioni intorno a noi. Dobbiamo confessare i nostri peccati. Dobbiamo... I nostri peccati, dite voi: beh, non faccio niente di male, io non bevo, io... Non è questo, è negligenza a volte. Non sta avanzando con Dio, non sta agendo nello Spirito Santo, non sta annappiando quello che Dio vi ha dato. Lo state allontanando, contristandolo. Una donna è venuta da me ieri sera e mi ha detto, fratello Branham, io sto tanto male. Ha detto: io non ho più potenza con la preghiera, la vita di preghiera mi ha lasciata. Ha detto: sto invecchiando e io non voglio andarmene così, vedete. Allontanato lo spirito da voi, contristandolo. Lasciatelo venire a voi proprio ora. Signore Gesù, portandoti questo gruppo di persone, nonostante severo, Signore, con la parola, taglia come una spada a due tagli che va e viene. Ma, Signore, sono quelle cose che ci rendono quello che siamo. È lo Spirito Santo che circoncide, taglia via tutta la carne del mondo e ci dà nuova vita. È in questa nascita, Signore, come un seme che giace sul terreno. Finché quel seme non è morto e marcio, e mentre marcisce allora esce nuova vita. Finché la nostra concezione intellettuale di Cristo non diventa così morta fino a marcire, allora nascerà nuova vita. La nuova vita può venire solo quando c'è morte. Morte e vita associate insieme. E Padre, ci rendiamo conto che quando il chicco nuovo, il chicco giallo che va nel terreno, che è duro, insensibile e indifferente, quando muore ed è marcito, allora spunta un piccolo filo verde. Non è niente di simile a quello che scende, ma quando sale è flessibile, il vento lo spinge ed è morbido. È una nuova vita, è di un colore diverso. E così è un membro di chiesa insensibile che cade sotto la croce e marcisce al suo stesso pensiero intellettuale. Ma quando esce nuova vita da quella condizione, allora è completamente diverso. Quando esce, è vivo, sta crescendo, è flessibile alla parola, allo Spirito. Quando lo Spirito soffia come un vento su di lui, si muove ondeggia verso lo Spirito dove giaceva rigido e formale. Dio, concedi stasera che ogni persona che ha alzato le mani, che lo Spirito Santo possa creare nuova vita. E tutti noi, Signore, mentre stiamo morendo a noi stessi, rivendichiamo di essere pentecostali, e fa che un'esperienza pentecostale si faccia breccia su di noi, che il nostro pensiero possa svanire, lo Spirito Santo possa prendere il controllo del nostro essere e renderci quello che Dio vuole che siamo. Crea in noi, Signore, un desiderio, uno zelo, Signore, uno zelo di evangelizzare, predicare, testimoniare e fare qualcosa, continuare ad andare avanti giorno e notte, perché è più tardi di quanto pensiamo. Presto Gesù verrà, e se non lo fa, la nostra vita sarà presto finita, e poi per tutta l'eternità ci chiederemo perché non abbiamo fatto di più, perché non abbiamo speso quelle ore che abbiamo trascorso in giro riempite, e siamo andati e ci siamo pigramente adagiati, perché non siamo usciti e non abbiamo fatto qualcosa con ciò. Dio concedi che questa riunione sia mossa dallo Spirito Santo nella prossima serata. Concedi, Signore, che ogni persona qui dentro non lasci questo convegno finché non gli accade qualcosa. Che il seme che è stato piantato in queste due o tre serate di sermoni possano essere annaffiati con segni e prodigi e miracoli da Dio e il nuovo battesimo dello Spirito Santo. Fino a quando uomini e donne sorgeranno in novità di vita, coloro che sono stati inattivi possano prendere nuova speranza e andare avanti in Cristo per compiere le opere in modo che egli possa venire di nuovo. Concedilo, Signore, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.